Veritas.
Chi ti ha dimenticato non si sa se ti ha lasciato andare o se in realtà ti sta cercando ancora nella borsa tra patente e occhiali.
Hai dedica con data se è un regalo, col prezzo ben nascosto dietro a un adesivo. È l'aria di chi non ha un letto fisso ma si appoggia in giro.
Perché si può leggere l'attualità anche attraverso i libri. Rubrica realizzata in collaborazione con la casa editrice Edi Cusano.
Hai mai viaggiato tutta una notte attraversando un temporale forte? Ti sei trovato aperto ad asciugare sotto il sole?
Ho illuminato fino alla mattina da una candela.
Bentrovati a questo appuntamento che si chiama Il Libro Veritas, la ricerca della verità. Magari, come dire, ho osato troppo con questo titolo, però è una ricerca. Poi non è detto che si approdi alla verità, ma sicuramente i libri ci danno una mano a capire. Questo è indiscutibile, lo è dalla notte dei tempi, lo è da sempre. La lettura di un saggio, ma anche di un romanzo, se ne si coglie anche gli aspetti salienti e ne si interpreta la storia, sono, come dire, una guida per la nostra consapevolezza, per la nostra cultura generale e quindi per la nostra, come dire, vita di cittadini consapevoli, la cosa più importante. Beh, oggi ci immergiamo proprio nella realtà che stiamo vivendo. Mi abbassate la base, per favore. La realtà che stiamo vivendo è a stretto contatto con le opinioni scientifiche, con ovviamente i timori, le paure e anche, come dire, con un dibattito che ruota attorno al tema dei vaccini. Io lo chiamo dibattito, ma vi posso dire con tutta sincerità, perché devo essere sincero, a me scoccia un po' parlare di dibattito sui vaccini. Per me non dovrebbe esserci un dibattito sui vaccini, ma magari un confronto per capire come migliorare, che progressi si stanno facendo. Perché io mi ricordo che ai miei tempi, quando ero piccolino, gli unici a protestare contro i vaccini erano i bambini. Perché? Io sono agofobico, quindi ho, come dire, una patente proprio di protesta rispetto ai vaccini. Ma perché? Perché ovviamente c'era il timore della punturina e di tutto quello che si faceva. Io ricordo ancora, no, che si arrivava alla ASL e cominciava a salirmi una tensione incredibile. E questo accade ancora per tutti i bambini. Oggi invece si protesta contro i vaccini in modo abbastanza indiscriminato. E questo libro, pubblicato dalla Nave di Teseo, si intitola I vaccini fanno bene, perché dobbiamo credere nella scienza per difenderci da virus e batteri. È un libro corale, come si direbbe nel cinema, no? Quando ci sono molti attori protagonisti, e noi ne abbiamo uno, non potevamo ospitarli tutti. Gli autori di questo libro sono tutti scienziati che fanno parte, tra l'altro, dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Alberto Mantovani, Lorenzo Moretta, Giovanni Rezza e il professor Guido Forni, che è in collegamento con noi. Ben trovato, professore.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
Dopo la laurea in medicina, professor Guido Forni, varie esperienze all'estero, è stato assistente e professore di immunologia presso l'Università di Torino, dove ha messo a punto terapie innovative per la lotta ai tumori. Professore, come è nata l'esigenza di scrivere questo testo, che immagino sia stato concepito prima che scoppiasse il caos pandemico?
Assolutamente sì. Guardi, questo testo nasce quasi come un dovere morale dell'Accademia dei Lincei per cercare di informare. Proprio lo stile di questo libro è quello di essere molto pacato e di presentare varie realtà del mondo dei vaccini, come sono nati, la loro importanza, i difetti, i limiti, i pericoli e quali sono le prospettive future, ma soprattutto qual è l'ingiustizia sociale nei paesi del mondo dove i vaccini non si possono avere o sono troppo cari e quindi non vengano distribuiti.
Guardi, lei cita una cosa che è anche, come dire, figlia dei tempi. Io ricordo che se c'erano campagne di solidarietà a cui tutte le persone, i cittadini più sensibili, aderivano, era quella per la vaccinazione nei paesi dell'Africa, ad esempio. E adesso ci ritroviamo dove, come dire, vuoi più esplicitamente, vuoi un po' sotto traccia. Guardi che è molto diffusa la cultura antivaccinista, perché anche persone insospettabili, come le definisco io, cominciano ad avere delle perplessità. Perché è accaduto questo, secondo lei, professore?
Per tanti motivi. Il motivo principale è che i vaccini hanno avuto così successo che molte delle malattie verso cui ci si vaccina sono diventate rarissime, proprio grazie ai vaccini. E questo fa nascere l'idea di dire, ma allora è inutile vaccinarsi perché quella malattia non c'è più, o è una malattia che si cura facilmente. E invece, se uno va a vedere non a livello personale ma a livello statistico, vede l'importanza fondamentale che hanno ancora i vaccini oggi. Il secondo problema è proprio intrinseco al vaccino. Il vaccino non è un farmaco, ma è qualcosa che uno prende per prevenire un ipotetico rischio. E questa è una cosa difficile per l'uomo da accettare, per l'uomo normale, ma cioè ci vuole proprio un ragionamento particolare per capire l'importanza del vaccino. Perché uno sta bene, c'è il bambino che sta bene, sì. Perché dobbiamo metterlo a rischio di una cosa, sì, che può dargli dei problemi?
Sì.
E questo è sempre stato il grosso limite dei vaccini.
E questo sicuramente, questa percezione psicologica, no? Che va tutto bene, che il vaccino diventa un estraneo che entra nel corpo del bambino, vero? Questo è un dato,
esattamente.
È un dato sicuramente importante, però mi ha colpito anche nella sua premessa, il suo, come dire, serenità, mi ha colpito nel senso che lo voglio per sottolinearlo ai nostri ascoltatori. Quando lei ha detto... noi vogliamo con questo libro raccontare la storia dei vaccini, descriverne gli effetti, quante vite umane salvano, ma anche i rischi e i pericoli, che lei ha usato proprio questa parola. È importante dirlo, professore, poi le chiederò quali rischi e quali pericoli ci sono effettivamente con i vaccini, perché appunto una delle cose che fa viaggiare una retorica antivaccinista è il fatto che poi le persone ti rispondono ma questi medici ti vogliono solo dare il vaccino e basta, adesso fanno il vaccino del coronavirus e poi te lo vogliono inoculare perché per loro è importante che tu ti prendi il vaccino senza fiatare, e invece insomma lei è rappresentante della scienza e ci dice che la scienza è consapevole che ci sono rischi e pericoli. Giusto?
Non solo, e poi una delle accuse anche è interessi economici.
Esatto.
Cioè le ditte farmaceutiche che fanno i vaccini e che si arricchiscono molto diffondendo i vaccini. Sono tutte cose da discutere perché ognuna di queste ha degli aspetti particolari. Prendiamo l'aspetto economico, incominciamo da quello, se lei permette.
Ah, certo.
In realtà le ditte sono molto restie a fare i vaccini. Una volta i vaccini venivano fatti da ditte statali. In Francia c'era il famoso Istituto Pasteur. Noi in Italia avevamo una ditta famosissima, la Sclavo, che era una ditta privata, ma sostenuta dallo Stato. Perché fare i vaccini non conviene, è un grosso rischio. Costa tantissimo mettere a punto il vaccino. Poi magari il vaccino non funziona, viene ritirato, o serve solo per paesi poveri che non hanno i soldi per pagare il vaccino, lo ordinano ma poi non pagano il conto. Quindi le ditte che fanno i vaccini si sono molto ridotte nel mondo e c'è stato pochissimo investimento nei vaccini e pochissimo investimento per i vaccini dei paesi poveri che hanno magari delle malattie un po' diverse,
sì,
da quelle che ci sono da noi.
Sì, certo.
Questo è stato un problema molto grave. E poi l'altro problema, sempre economico,
sì,
le ditte sono ditte né brave né cattive, sono ditte che seguono una logica commerciale, una ditta dei vaccini. E allora, se un vaccino per un paese povero non conviene, e allora non si fa il vaccino.
È chiaro.
Quindi la logica drammatica è... non c'è profitto e non c'è vaccino. Per lottare contro questo, finora aveva lottato solo l'UNICEF, non so se lei ha presente questa organizzazione, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, una branca. E però recentemente, dal 2017, è nata questa Gavi, un'associazione molto interessante, sponsorizzata da Bill e Melinda Gates Foundation, dal Vaticano, da tutta una serie di enti morali e governi, che cercano di creare i vaccini per i paesi poveri. E oggi il più grande produttore di vaccini non sono più gli Stati Uniti e le grandi ditte farmaceutiche, ma sono istituti in India o a Cuba, dove vengono fatti dei vaccini ad altissima qualità, ma molto economici.
È stato fatto anche un appello per il futuro vaccino sul coronavirus di renderlo pubblico, cioè di non brevettarlo.
Assolutamente.
Sarebbe tra l'altro una bella risposta, tra virgolette, politica, no? Anche a questa, a questa critica. Senta, rischi e pericoli del vaccino. Allora ci sono, cioè quando uno si fa un'iniezione c'è un'alea, professore, che grava sulla persona a cui viene iniettato il vaccino?
Ma vede, ci sono dei rischi e dei pericoli piccoli, comuni ai vaccini. Il vaccino crea una piccola malattia, crea un'infiammazione. Quindi, per esempio, il bambino che è stato vaccinato, è facile che la sera non dorma bene, pianga, disturbi i genitori, magari il giorno dopo mangia poco, perché c'è una reazione contro il vaccino, che è importante che ci sia. E questa viene già vista malissimo. Rischi gravi nella maggior parte dei vaccini non ci sono, ma ci sono dei rischi: su 1 milione di persone viene fuori un caso in cui il vaccino ha creato dei problemi. E questi casi, quando avvengano, vengono molto diffusi dalla stampa, creano un allarme fortissimo. È un po' come le cinture di sicurezza. Le cinture di sicurezza in automobile servono, salvano molte vite, ma magari capita un incidente in cui è proprio la cintura che è causa del problema. È raro che succeda, ma può succedere.
Può succedere. Questa, al paragone, insomma, l'esempio è interessante. La cintura va messa, salva 9 vite su 10, però ci può essere un caso in cui la cintura risulta letale nell'incidente. E questo è un
qui
po'...
ancora di più, qui salva moltissime vite il vaccino, però può capitare un incidente.
Certo.
E quindi una caso, noi abbiamo la statistica che indica che i vaccini più pericolosi sono pericolosi una persona su 1 milione di dosi di vaccino.
Professore, ovviamente è un libro importante alla luce di quello che sta accadendo con il coronavirus. Lei è un immunologo e ovviamente ha seguito tutta questa storia, immagino, con grande attenzione, sia da cittadino ma soprattutto da scienziato. Senta, quando si dice che oggi questo virus sta perdendo forza, no? Sembra un po' un racconto giornalistico. Qualcuno però dice, guardate, non è che sta perdendo forza, ci stiamo proteggendo di più noi. Ecco, non le voglio far fare nel dettaglio con il resoconto di quello che sta accadendo in questo momento, ma lei che idea si è fatto di questa diminuzione dei contagi?
Guardi, la mia idea vale esattamente come la sua, perché sul virus io sono ignorante. Ne conosco quanto lei, non sono un esperto di virus, quindi questo dichiaro immediatamente i miei limiti. La mia idea è che le misure che abbiamo messo in atto stanno funzionando. Può darsi che il virus sia cambiato. Dai dati che avevo letto, le sequenze dell'RNA, non sembra che sia un virus che cambi molto, ma potrebbe essere cambiato e sarebbe non male, ecco, se fosse successo.
Professore,
secondo me che sta migliorando è proprio la risposta di tutti i cittadini italiani, che hanno cambiato il loro atteggiamento, che hanno risposto molto bene finora alle misure per contenere il virus e l'infezione.
Diciamo in una metafora poco scientifica, siccome ha trovato tutte le porte chiuse, si è stancato di girare a vuoto. Di girare a
esattamente,
vuoto.
Molto buona come metafora, sicuro.
Senta, sempre appellandomi alle sue competenze scientifiche e anche a quello che scrivete nel libro, i vaccini fanno bene, no? E anche in virtù dei suoi studi, ad esempio sulle terapie oncologiche, lei è stato protagonista, insomma, di tanti passaggi innovativi dal punto di vista. È interno del nostro corpo, delle nostre... Scusi la superficialità della domanda, adesso si parla molto di questa terapia del plasma delle persone guarite, ma è possibile che la nuova frontiera, io dico nuova perché sono ignorante, professore, che la nuova frontiera sia proprio cercare delle risposte dentro di noi più che nella chimica all'esterno, comunque che ci sia un'interazione tra quello che accade nel nostro corpo, nel bene e nel male, e la patologia?
In tanti aspetti, quello immunitario, poi c'è degli aspetti psicologici, ci sono aspetti di vario genere, ma certamente quello immunitario, quello di cui io sono competente, è più o meno competente, è quello di... Il nostro sistema immunitario è potentissimo, se attivato nella maniera giusta ci protegge in maniera eccezionale. Lei pensi per esempio a questo concetto della memoria immunitaria, i vaccini cercano di indurre una memoria immunitaria. Che cos'è questa memoria immunitaria? È il fatto che lei si è preso il morbillo una volta nella sua vita, sì, e poi non si è più ammalato,
sì,
ma lei si è rinfettato del morbillo altre 20 o 30 volte.
Ma davvero?
Ma il sistema immunitario era così potente che lei non se n'è neanche accorto. Quindi quello che si cerca è di attivare questa memoria immunitaria. I vaccini sono degli induttori di una memoria immunitaria, cioè di un'esercitazione del sistema immunitario così efficace che quando arriva il nemico viene eliminato così rapidamente che non c'è neanche battaglia, viene immediatamente riconosciuto e distrutto. Se noi riusciamo a sfruttare questo potere fortissimo del sistema immunitario verso più malattie o verso i tumori, abbiamo un'arma potentissima di difesa, indurre la memoria immunitaria verso bersagli diversi.
Anche per il tumore, no. So che adesso non voglio usare termini impropri, soprattutto quando si parla di malattie, perché è sempre difficile. Però so che insomma stanno dando dei risultati le terapie di autoimmuni rispetto ai malati.
L'immunoterapia è la nuova frontiera della lotta contro i tumori. Frontiera che sta nascendo, ma che adesso abbiamo già dei risultati molto buoni. Ci sono degli anticorpi monoclonali, cioè degli anticorpi creati dall'uomo ma poi diffusi in laboratorio, che hanno un'efficacia fortissima e non hanno gli effetti collaterali della chemioterapia, e verso alcuni tumori sono particolarmente efficaci.
Professore, io la ringrazio davvero e invito veramente tutti, come ho fatto all'inizio, a leggere questo libro. Io mi auguro che lo leggano anche gli scettici, è importante.
Sì. Guardi, sul libro c'è una grande sezione proprio sul movimenti
antivaccini,
proprio per discutere, valutare, capirne le ragioni.
Assolutamente.
Ci sono delle ragioni, ma cercare anche di vedere come superare certi tipi di obiezioni.
Ma assolutamente, i primi capitoli sono dedicati proprio alla spiegazione dei vaccini, a come si sono evoluti nel tempo. Cioè, i vaccini che venivano dati ai cittadini negli anni 70 sono cambiati, ovviamente, perché la ricerca ha fatto dei passi avanti, sono stati migliorati anche per gli effetti collaterali e tutto il resto. Quindi voglio dire, poi
anche l'ultimo capitolo è proprio tutto dedicato ai movimenti contro i vaccini, e cercare di capirne le ragioni, e cercare di spiegare, di vedere come si può interagire e spiegare meglio il problema dei vaccini, per vedere se qualche obiezione può essere superata.
Non è assolutamente un libro integralista dal punto di vista scientifico, è proprio un libro dialettico, come lo ha descritto il professore che insieme ad Alberto Mantovani, Lorenzo Moretta, Giovanni Rezza hanno dato vita a questo testo molto interessante. I vaccini fanno bene, perché dobbiamo credere nella scienza per difenderci da virus e batteri. Ricordiamoci, ci sono pure i batteri, questo è
importante. Ci sono anche loro,
quindi tutte le norme igieniche che adesso stiamo adottando, adottiamole sempre, continuiamo a farlo anche dopo il coronavirus, perché voi scienziati da tempo ci dite lavatevi bene le mani, ce lo ripetete, no, ma io lo so perché abbiamo fatto tante interviste in medicina e tutti dicevano mi raccomando l'igiene delle mani, mi raccomando, e adesso forse ci faremo più attenzione. Professor Forni, è stato un piacere davvero avere la nostra ospite. Ci sarà...
Il piacere è stato tutto mio, vi ringrazio moltissimo.
Ma si figuri, e ci risentiremo presto. Arrivederci e buona giornata.
Arrivederci e grazie mille.
Grazie.
In Libro Veritas.